Ciao, sono Human, benvenuti a una nuova puntata di Cambia Paradigma. Se è per la prima volta che stai ascoltando il mio podcast, ti consiglio di ascoltare le puntate precedenti in cui ho trattato diversi argomenti che possono aiutarti a crescere e sviluppare il tuo potenziale e aumentare la soddisfazione nella vita. Oggi parleremo della definizione degli obiettivi, un tema di estrema importanza per avere successo sia nella vita personale che professionale. In particolare vogliamo esplorare il mondo degli OKR, Objective and Key Result, e vedere come gli OKR possono essere applicati nella vita quotidiana. Accompagnati da un esperto del settore, impariamo come impostare obiettivi efficaci, come misurare i risultati e come mantenere la motivazione per raggiungere i nostri obiettivi con costanza e determinazione. Se vuoi migliorare la tua performance personale o professionale, o sei semplicemente curioso di approfondire gli OKR, resta con noi in questo interessante episodio. Il mio ospite di questa puntata è un coach OKR, fondatore del Link Hub, fondatore di podcast OKR E, appassionato di management e informatica, pragmatico e possiamo dire anche ottimista. E sto parlando di William Zisa. Ciao William, grazie per aver accettato il mio invito.
Ciao Human, grazie infinite a te per darmi la possibilità di parlare degli OKR.
Grazie. Allora William, l'argomento di oggi è molto interessante, molto anche attuale, perché tutti i giorni su LinkedIn troviamo un post su OKR e penso che su internet troviamo diversi articoli sugli OKR. Quindi è un trend, se possiamo dire. A me interessa l'argomento perché nelle puntate precedenti del mio podcast abbiamo parlato su diversi argomenti di definire obiettivi. Per esempio, nell'ultimo episodio che ho fatto con Giulia Fidilio abbiamo parlato di finanza personale, dove abbiamo detto che bisogna magari definire obiettivi finanziari. Ecco, questa puntata, obiettivo appunto di definire un metodo e dare la possibilità a chi vuole applicare questo metodo. Visto che ho preparato anche tante domande a riguardo, se sei d'accordo, senza nessun indugio, cominciamo subito.
Assolutamente d'accordo. Gli obiettivi si parla sempre, ne parliamo sempre da quando siamo nati, poi quando ci si inserisce nel mondo degli OKR e di come strutturare davvero, è tutto un pochino più difficile, ma non troppo in realtà quando se ne parla.
Perfetto. Allora, per chi non lo sa ancora, cosa sono gli OKR e in che modo si differenziano dagli altri metodi di definizione degli obiettivi?
Allora, gli OKR nascono ormai più di 30 anni fa, non sono un metodo nuovo, cioè chi li fa risalire ancora più tempo fa ancora, e nascono con l'idea di portare un sistema di gestione per obiettivi in ambito aziendale che superi tutte le dinamiche sbagliate che rovinavano l'approccio agli obiettivi delle persone in azienda, dove gli obiettivi venivano utilizzati come strumento di controllo e monitoraggio più che come strumento motivazionale e di appagamento delle persone. Gli OKR provano a far comprendere alle persone quanto apporto e impatto positivo danno nella loro vita professionale e riescono a integrare il concetto base dentro ognuno di noi di voler lavorare e faticare per raggiungere qualcosa. E quindi mano a mano che vanno avanti gli anni diventa un trend, come dicevi tu all'inizio, perché Le persone hanno fondamentalmente smesso di vivere per lo stipendio e basta alla fine del mese, ma vogliono, hanno tantissime possibilità da fuori e vogliono effettivamente lasciare un segno. Non dobbiamo diventare tutti degli Steve Jobs, ma ognuno di noi nel proprio piccolo può rimanere soddisfatto con il lavoro che fa e gli OKR integrano questa visione.
Perfetto. Allora, sappiamo che gli OKR possono essere utilizzati per definire e raggiungere obiettivi in ambito lavorativo, ok? Ma quali sono i vantaggi di utilizzarli anche per gli obiettivi personali e in che modo possono aiutare a migliorare la nostra vita? Tu
Allora,
stesso stai applicando, immagino.
dal primo giorno, da solo con la mia compagna, nella mia famiglia, applico gli OKR così come li applico nella mia startup dal primo giorno in cui siamo nati. Ovviamente, se uno pensa che la cosa sia utile, che qualcosa sia utile, comincia ad utilizzarla, ok? La utilizzi in tutti gli ambiti. Perché penso siano utili nella vita privata? Perché ogni giorno facciamo tante scelte, ok? Quando cominciamo a capire che gli obiettivi non sono altro che una visione del futuro che noi abbiamo e che vogliamo fare in modo che avvenga,
Sì.
ok? Il futuro funziona a probabilità, ok? Non possiamo controllarlo, non possiamo pretendere di controllarlo, non possiamo essere felici e contenti quando le cose ci vanno di fortuna, ok? Cioè basare la nostra felicità della vita quotidiana, personale, sul fatto di sperare in un futuro possibile. L'unico modo per cercare di influenzare quelle probabilità e fare in modo che la vita vada come vogliamo che vada, è agire. E agire in modo focalizzato, orientato con delle azioni, noi le chiamiamo iniziative di impatto. Il problema è che abbiamo tantissime possibilità e abbiamo tantissime urgenze, cose da fare durante la giornata, e quindi se ci lasciamo guidare dal nostro istinto, spesso e volentieri non prendiamo le scelte, che hanno più impatto verso la versione di noi stessi che vogliamo ottenere. Ci accontentiamo del destino che ci guida e degli altri che ci guidano. È come quando lasci il tuo calendario, no, settimanale alla mercé degli altri, ok? Gli OKR ti dicono di riprendere in mano un pochino il pallino della tua vita, di pensare al William che vuoi vedere tra 5 anni, ok? All'human che vuoi vedere tra 5 anni e di prendere delle scelte a volte coraggiose, a volte in controtendenza rispetto a quello che sei portato a fare, ok? Magari fuori dalla tua zona di comfort, ma che nel lungo periodo ti portino ad essere la persona che vuoi veramente diventare. Quindi guidano le tue scelte, le tue azioni in maniera molto strategica. Non sono uno strumento che ti dice cosa devo fare oggi alle 16:30, ok? Ma
Sì.
sono uno strumento che ti dice: questo mese hai fatto quel passettino, hai fatto quella cosa così importante nella tua vita futura.
Perfetto. Allora, per questo scopo, quindi, quali sono le abilità e le competenze necessarie che bisogna avere per implementare gli OKR?
Allora, il punto è che gli OKR sono uno strumento che ti aiutano ad avere fondamentalmente successo, ok? E successo nel senso lato del termine, cioè io posso essere di successo perché sono un padre presente, ok? Posso essere successo perché sono un
Sì.
compagno che non lascia la propria compagna in difficoltà da sola, ok?
Sì.
Io questo intendo come successo, a prescindere dal successo finanziario, economico, che sono le cose banali di un'altra epoca, forse. Le caratteristiche che ti fanno avere successo in questo senso lato sono le stesse identiche caratteristiche che ti fanno avere successo con gli OKR, fondamentalmente perché gli OKR sono il mezzo con cui poi andiamo a raggiungere questo successo. Quindi, fondamentalmente, un'apertura mentale, una curiosità e voglia di imparare e provare e tentare. Cioè, gli OKR ti dicono: hai quell'obiettivo sfidante in testa, vuoi diventare quel tipo di persona lì, sii ottimista nel chiederlo, no? Nel crederlo. Cioè, pensati in quella versione lì. Poi non essere ingenuo, cioè sappi che più in alto punti, più ostacoli dovrai superare. Okay? L'unico modo per non avere ostacoli nella vita è accontentarsi di una vita mediocre. Okay? Chi punta in alto avrà sempre ostacoli e dovrà percorrere dei fallimenti. Okay? Quando però tu fai degli errori con il tuo obiettivo in testa, gli errori ovviamente bruciano di meno, perché li vedi, riesci a vederli effettivamente come passi verso quell'obiettivo. Senza avere quell'obiettivo sembra soltanto che prendiamo cantonate in faccia nella vita. A volte facciamo le scelte giuste e le prendiamo le stesse. Perché? Perché il futuro è una questione di probabilità.
Sì.
Quindi, come al solito, io dico, se oggi c'è un bel sole lì fuori, ma magari magari ha ragione, ieri le previsioni davano pioggia, ok?
Sì.
È cambiato, è arrivato il sole, ma non vuol dire che quelle previsioni erano sbagliate, vuol dire che magari è accaduto il 30% di probabilità, ok? C'era una minore probabilità di pioggia, di sole, ed è accaduto il sole. Siamo semplicisticamente di solito colleghiamo le nostre azioni, la qualità delle nostre azioni ai risultati, agli outcome finali, quando invece dovremmo fare un passo indietro e pensare che una serie lunga di azioni ci porta ad outcome positivi nel lungo periodo. Però se non mettiamo quel sassolino ogni mese, ogni giorno all'interno della nostra vita, poi alla fine i risultati possono essere positivi o possono essere negativi, ma di sicuro noi non li abbiamo.
Perfetto. Allora, noi esseri umani, William, abbiamo un superpotere, potere di domandare, giusto? E cosiddetto the power of asking. Quali sono secondo te le domande che dobbiamo porci quando stiamo scrivendo gli OKR personali in questo caso?
Considerando che lo scopo, il motivo per cui scriviamo degli OKR è di motivarci, direzionare le nostre scelte, e se siamo in più di una persona sola, quindi cercare di coinvolgere gli altri all'interno delle nostre scelte. Quindi quando scrivo gli OKR devo pensare al fatto che mi deve motivare, e quindi la prima parte, la O di OKR, okay, che è un acronimo e compone un buon obiettivo, la O è l'objective ed è il concetto di obiettivo. Quindi per motivare io non ho bisogno di numeri, io per motivarmi ho bisogno di un objective, di un concetto. Quindi voglio diventare un professionista migliore. Quello è un concetto, non serve un numero per motivarmi. Il KR, il Key Result, è la parte che mi aiuta a direzionarmi. Ok, mi comincia a far chiedere, ok, ma quel professionista migliore che cosa mostra, che cosa deve ottenere? Ok, prova a metterlo sotto forma di un indicatore, di un parametro, di un qualcosa di misurabile. Ok? Anche qui il concetto di misurabilità in un OKR è in senso lato, ok? Non pensa che possano essere misurati soltanto quelli con un simbolo euro,
sì,
o che un rating da 1 a 5 non sia misurare qualcosa, ok? Quindi la smette di pensare che tra qualitativo e quantitativo ci sia così tanta differenza, ok? Perché tutto quello che possiamo, che facciamo, può essere trasformato in un numero. Ho mangiato la pasta a pranzo, ok? Mi è piaciuta da 1 a 5, 3,5, bene, ho trasformato un mio piacere, un mio gusto personale in un numero, ok? E quindi dice, proviamo a direzionare le nostre scelte cercando di oggettivizzare i concetti di obiettivo, e quindi quando scrivo un OKR devo pensare a un qualcosa che mi motiva e a un qualcosa che mi direziona bene, quindi che sia ben focalizzato, quindi objective e key result.
Sì, e poi diciamo che forse la prima domanda potrebbe essere quello, il perché che sto facendo quell'obiettivo, cioè la domandarci il perché voglio quell'obiettivo o quella direzione, insomma. Quindi molto,
sì, l'objective, proprio il concetto, è il perché.
Allora, nel caso di un'azienda, gli OKR solitamente derivano dalla missione e dalla visione aziendale. Se è giusto, lo stesso principio si applica quando si utilizza l'OKR nella vita personale? È necessario per forza definire la nostra propria visione e missione?
Allora, nulla è necessario per forza, nel senso che quando si tratta di OKR si tratta di fare cose utili, ok? Gli OKR sono un metodo che cerca di rendere utile il fatto di fissarsi degli obiettivi. Quando siamo in un'azienda abbiamo tante persone, ok, che dobbiamo far sentire come un unico gruppo, un'unica cosa, ok? E le persone durante la quotidianità fanno cose tanto diverse, ok? Quindi a loro dobbiamo dire, ok, quella è la nostra stella polare, che è sopra la testa di ognuno di noi e che ci guida tutti, per farle sentire una cosa sola. Okay? Quando siamo in OKR personali non abbiamo bisogno di far sentire tante persone coinvolte. Okay?
Esatto.
Quindi io la North Star, la, consiglio sempre di tradurla in una visione un pochino più a lungo termine. Gli OKR solitamente ragionano su un orizzonte temporale, ok? Che è di da 1 a 12 mesi, perché cercano di passare da un obiettivo, ok, a un execution, che si chiama di strategy execution, quindi di collegamento tra chi voglio essere o che cosa voglio ottenere e quello che devo fare oggi, o comunque quello che devo fare questo mese. Quando il problema, se manca una visione un pochino più a lungo, quindi a 5 anni, a 3 anni, è possibile che magari i miei OKR siano scollegati a quello che poi voglio essere più là nel futuro. Quindi quello che io consiglio è non cercate una North Star sul personale, ma cercate una visione di voi stessi che sia a livello concettuale, non servono i numeri in quel caso, a livello concettuale di chi volete essere in 5 anni. Solitamente consigliamo e consiglio un discorso di 3 pilastri da trovare, ok? Di chi volete essere, che cosa volete raggiungere in 5 anni, sotto forma di concetto, non so, lavoro, famiglia, viaggi, che ne so, ok? Con una frase di spiegazione di che cosa volete essere a lavoro, di che cosa volete essere in famiglia e magari dei posti, di quanto volete viaggiare. Dopodiché, ognuno di quei 3 concetti a 5 anni lo portate in lo provate a spacchettare in 3 parti, ok? Quindi lavoro, avere successo nel lavoro, io lo intendo questo, questo e quell'altro, ok? In 3 anni, e da lì poi andate a costruirci degli OKR
Ho capito.
più specifici su quest'anno, su questo trimestre, su questo mese, ok? In questo caso passate da siete sicuri che c'è un allineamento tra una visione lontana e un obiettivo e un'esecuzione attuale.
Allora, prima tu hai detto che objective sono il perché. Vorrei chiederti quali sono le caratteristiche di un buon obiettivo quando andiamo a impostare il nostro obiettivo?
Deve essere cortissimo, ok? E molto molto chiaro, nel senso, l'objective, dal mio punto di vista, deve essere di una frase, ok? Non c'è bisogno di più di una frase, ok? Per descrivere un qualcosa che vogliamo raggiungere, ok? Ricordandoci che l'objective deve essere la parte che ci motiva, il why, ok? Cioè, i poemi non servono. Okay, dal punto di vista degli obiettivi, e gli OKR sono uno strumento molto pragmatico. Okay? Quindi una frase sull'objective, okay? E un key result, quindi una parte diciamo più numerica, più misurabile, molto, molto focalizzata. Cioè, devo scegliere un qualsiasi parametro, abbandonando l'idea che deve essere perfetto, che di perfetto non c'è niente. Nella
Esatto.
vita, ok? Ma ci sono tante cose utili. Quindi, un qualsiasi parametro che io guardo oggi e guardo tra 3 mesi e mi aiuta a capire se effettivamente sono avanzato verso quel concetto,
Perfetto.
ok? Oppure no. Quindi, non devo pretendere di coprire tutto, non devo pretendere di poterlo misurare al centimetro, ok? Non sono dei misuratori, sono degli indicatori di parametri, cioè mi devono indicare se la direzione che ho preso è corretta. Quindi un buon obiettivo deve essere piccolo, facilmente comprensibile, ok? E soprattutto misurabile, ok?
E poi, elemento che qualsiasi persona legge, diciamo, il tuo obiettivo abbia la stessa interpretazione può aiutare, nel senso che alla fine se l'obiettivo è chiaro soltanto per te.
Esatto. Sì, l'OKR è fatto in 2 parti, l'objective e key result, per questo motivo, esattamente per questo motivo. In qualsiasi modo tu scrivi quella frase, quella parte dell'objective, quella parte concettuale del tuo obiettivo, e può essere mal interpretata, ok? Io e te leggiamo la stessa identica frase human, ma in base al nostro vissuto la possiamo interpretare in 2 modi diversi. Okay? Ricordiamoci che lo scopo del concetto della frase è motivare. Quindi, se quella stessa frase la possiamo leggere in modo diverso, ma motiva me e motiva te, va benissimo come objective. Quello su cui ci si basa per non confondersi e per essere sicuri di essere allineati, okay, è il key result. Quindi un parametro, okay, e un numero, non c'è human o William che tenga, okay? Dobbiamo per forza leggerlo nello stesso modo. E se quel numero aumenta o diminuisce, è una cosa oggettiva.
Perfetto.
Okay? Quindi ricerchiamo l'oggettività nei numeri e lasciamoci guidare dalla motivazione del concetto, che può essere anche vago, alto, non importa, basta che motivi.
Allora, adesso arriviamo al primo problema, che nella nostra mente ci sono tanti obiettivi, ok? Tu come gestisci i tuoi obiettivi quando sembrano tutti avere la stessa priorità e urgenza?
Provo a ragionare sul fatto che fare strategia vuol dire prendere delle scelte, ok? E nella vita siamo chiamati a fare delle scelte e a prendere dei compromessi. Il tempo a nostra disposizione è limitato, i soldi sono limitati, se vogliamo avere soldi illimitati ci manca il tempo per fare altro. Quindi fondamentalmente dobbiamo prendere delle scelte e dobbiamo essere consapevoli di quello. Cioè, anche il non prendere scelte, ok, vuol dire farsi guidare dal destino, okay? Far scegliere ad altri la nostra vita, okay? Tanto il tempo dobbiamo occuparlo in qualche modo, okay? Se non ci pensiamo e se non programmiamo e non pianifichiamo, allora non stiamo facendo altro che dare ad altri il pallino della nostra giornata, della nostra vita. Quindi tanto vale prendere un po' il controllo, okay? E capire che è meglio che la scelta la faccia io. Ho 10 obiettivi in testa, okay? Meglio che i 3 più importanti li scelga io, perché tanto se no li sceglierà qualcun altro. Quindi prendo, capisco che la vita va di compromessi, ma chiunque abbia avuto una relazione nella vita lo sa che la relazione sono compromessi, no? E la vita è la stessa cosa, e quindi dico, vabbè, mi piacerebbe tanto fare queste 10 cose, ma ad oggi do più importanza a queste 3. Rende molto più facile il fatto di fare scelte l'abituarsi mentalmente al fatto che una scelta non è per sempre, come una relazione, no? Ok? È fino a quando vogliamo noi tenerla. Cioè, è possibile che tra un mese, tra 3 mesi, ok, cambiamo scelta, cambiamo priorità, ok? Li spostiamo. Nel momento in cui capiamo che è cambiato, non è più utile, non è più utile seguire quelle priorità. Il fatto di non renderci conto che una scelta non è per sempre ci rende molto più tranquilli nel prioritizzare. E quindi diciamo, ad oggi, qual è la cosa più importante, ok? Tu devi scegliere solo le 3 cose più importanti ad oggi, per questo mese, per questo trimestre, datti un time frame, e questo ti aiuta a prendere delle scelte. Perché dici, vabbè, ma poi agli altri ci penso magari il trimestre successivo o nel 2024. In quel modo stai prendendo delle scelte, ma sei più rilassato perché sai che comunque rimangono lì.
Esatto.
No, le prendi.
Esatto. Allora, secondo te, come gli OKR può aiutarci a mantenere un equilibrio tra gli obiettivi ambiziosi e quelli realistici? Perché alla fine credo che obiettivo dovrebbe essere anche realizzabile, giusto?
Assolutamente sì. E gli OKR ci aiutano perché ci danno un metodo pensiero. Gli OKR vi dicono, su ogni parametro, ok, indicatore che scegli, la parte del key result, la parte numerica dell'obiettivo, ok, definisci 2 cose. Uno è la previsione, che è il risultato più probabile che ti aspetti, ok? La cosa più probabile che ci aspettiamo, sotto la quale sarà andato peggio del previsto e sopra la quale sarà andata meglio del previsto. Dopodiché, datti invece un target sfidante, il famoso puntare alla luna degli OKR, ok?
Giusto.
Il target sfidante è un passettino prima dell'impossibile. Mm-hmm. È un qualcosa, anche quello, di abbastanza oggettivo. Nel senso che io e te possiamo stare a discutere oggettivamente del perché fare un passettino oltre a quel numero che abbiamo detto sarebbe impossibile, cioè 0% di probabilità. È come se immaginassimo una curva di probabilità, quella con la curva massima è il nostro forecast o previsione. Quello, un passettino prima della probabilità zero, è il nostro target sfidante, la luna. In quel modo ci aiuta a definire un range, ok, di accettabilità, ok, dei nostri risultati. Il range è molto più facile da gestire di un singolo punto. Quando facciamo l'errore di fissare il nostro obiettivo come un qualcosa all'interno di quel range, come un punto singolo, no, andare a rincorrere quel 100%, cercare di fare, ci perdiamo nei dettagli e non capiamo che in realtà ci vuole un qualcosa di molto più oggettivo che ci aiuti a valutare i risultati. È andato meglio o peggio del previsto e quanto lontano è andato dall'impossibile, ok? Che grazie alla previsione e il target. Se ragioniamo in quel modo, hai un buon equilibrio ogni volta in cui pensi e discuti degli obiettivi con gli altri su quello che è sfidante, quindi che è all'interno di questo range, o su quale risultato ti aspetti sia un risultato non bello. Il problema è che se non te lo dai prima, se non li fissi prima questi due punti e cerchi di farlo col senno di poi, il cervello ti frega e ti fa tentare sempre quella risposta. Com'è andata? Beh, dai, poteva andare meglio, poteva andare peggio. No, o è finita nel range o non è finita nel range, ma ci vogliono 3 secondi per definire un range oggi.
L'altra cosa che mi è venuta in mente adesso è che a volte noi mettiamo le nostre necessità come obiettivo, ok? Faccio un esempio, se non sbaglio tu sei stato in Australia, giusto?
Giusto.
Quindi per studio, lavoro o qualsiasi cosa, comunque tu avevi bisogno di conoscere la lingua inglese, quindi è una necessità per te allora. Però magari ragionando qualche mese prima tu pensi che sia un obiettivo. Quello che mi viene in mente, perché a volte sì, arriviamo, rispondiamo a una necessità, però io immagino che l'obiettivo ti fa qualcosa, un scintillo, qualcosa sfidante dovrebbe esserci, giusto? Cosa ne pensi?
Penso che il confine è più sottile di quello che si possa pensare, ok? L'obiettivo è un qualcosa che... il discorso dello sfidante sta sempre nel in un discorso di che target, che parametro scegliamo di raggiungere e in quanto tempo. Cioè, percentuale di conoscenza della lingua inglese. Ok, 25% la so leggere, ok, 50% la capisco, 75% la parlicchio, ok, e 100% la parlo in modo fluente.
Sì.
Ok, puoi darti quello come obiettivo, ok, e scegliere di andare in Australia per raggiungere il 100%.
Ho capito.
Ok, oppure puoi avere un obiettivo come era il mio. Di creare una startup di software che possa cambiare la vita alle persone, e quindi capisci che la lingua inglese è essenziale, okay? E quindi la fai diventare di scelta una necessità, okay?
Okay,
e ti forzi a darti quell'obiettivo e a raggiungerlo per forza. La necessità, come l'ho letta io, da come l'hai detta, è un qualcosa che mi obbligo a raggiungere come obiettivo. Però io potevo anche non raggiungerla e tornare indietro dopo un mese. Io sono andato in Australia anche per quello, oltre che per conoscere persone e per studiare informatica. Però a volte è la nostra scelta di crearci delle necessità, forzarci a delle situazioni di discomfort per riuscire ad ottenere qualcosa di più alto e di più a lungo termine. Quindi scegliamocele le nostre necessità, perché non è vero tante volte che siamo incastrati in qualcosa. Gli OKR ti aiutano molto col pensiero laterale, ok? Cioè io voglio arrivare in quella direzione, se questa strada è chiusa posso prendere altre direzioni. Quindi a volte ci rifugiamo come scusa in vabbè, ma devo farla per forza quella cosa, e non pensiamo che alla fine abbiamo sempre una possibilità di scegliere, ma a volte ci manca il coraggio di farlo.
Perfetto. Allora, oltre a definire gli obiettivi, penso che sia anche importante determinare come abbiamo intenzione di raggiungerli, giusto? Che suggerimenti ci puoi dare per definire attività e azioni giornaliere che supportino l'obiettivo e facilitino il loro raggiungimento?
Smetterla di passare direttamente da obiettivi a iniziative. Cioè, se noi abbiamo un obiettivo in testa, ok, voglio diventare quella persona in un anno, ok, quindi devo fare X, Y, Z, ok, il nostro cervello ci farà scegliere X, Y, Z non sulla base del loro impatto, ma sulla base probabilmente delle cose che ci sono più comode o vicino, che conosciamo meglio e che magari siamo più sicuri di raggiungere, di fare, ok? Poi è possibile che X, Y, Z la facciamo, ok, ma quel risultato lì non ci arriviamo. Perché? Perché abbiamo sbagliato le azioni da scegliere. Quindi fermiamoci un secondo in più e facciamo un passettino intermedio. Io dico, io voglio arrivare, voglio diventare quella persona in un anno, ok? Quel professionista in un anno. Invece di ragionare sul che cosa devo fare, proviamo a ragionare sul perché potrei non diventarlo, quali sono gli ostacoli che devo superare. Io voglio diventare, voglio aprire quella startup, ok, dei miei sogni. Potrei non riuscirci perché mi manca le conoscenze, perché mi manca l'inglese e perché mi manca un cofondatore, che ne so, ok?
Sì.
In questo caso, se noi individuiamo gli ostacoli maggiori che ci separano da noi oggi al nostro obiettivo nel futuro, abbiamo degli ostacoli, delle cose, in questo caso questi 3 aspetti, che guidano la scelta delle nostre azioni da fare oggi. Quindi oggi devo studiare l'inglese o andare in Australia, sì. Oggi devo cercare un cofondatore, oggi devo andare a quegli eventi per fare network, ok? Magari non sono le prime tre cose che mi sarebbero venute in mente, magari venuto in mente era scegliere il logo, che ne so, o pensare a un nome, ok? Ma non erano le cose più di impatto, erano soltanto quelle che il nostro cervello ci suggerisce come prime, sì. Ma non in base all'impatto. Un buon metodo mentale è quello di fermarsi, ragionare sugli ostacoli principali e prendere azioni basate su quelli, perché così non si scappa, ok? Siamo forzati a fare le cose che effettivamente ci aiuteranno.
Perfetto. Allora, quali sono i principali fattori da considerare quando si definiscono i key results per un determinato obiettivo?
Il fatto di due cose. Il primo è che essere sicuri che alla fine del mese, del trimestre, quell'indicatore, quel parametro potremmo effettivamente misurarlo. Misurare dei parametri è tante volte uno stato mentale. L'esempio che ho fatto prima della lingua inglese è un parametro banale che crei in 10 secondi, ma che ti dà modo di misurare dei progressi. Sì. Okay? E oltretutto ti rende sicuro al 100% che io tra un mese potrò misurare quel progresso, perché dipende soltanto da me. Okay? Altre volte ci sono dei parametri che ritroviamo, ok, nella nostra vita, che possiamo anche leggere. La prima cosa da assicurarsi è che effettivamente sia misurabile, perché a volte ci vengono in mente dei parametri che poi non sappiamo misurare, ok? E quindi in quel caso lì è un obiettivo messo male. Consideriamo sempre il tempo, ok? Magari quello è un indicatore perfetto, ma che potremo misurare tra un anno, ok? Io devo essere sicuro di poterlo misurare qualcosa in questo mese. Il secondo aspetto da considerare è che quell'indicatore effettivamente, una volta misurato, mi deve indicare se sto facendo dei passi in avanti sul mio obiettivo oppure no, perché magari è facile da misurare ma non mi dice niente di che. Vedo tantissime persone ogni giorno che guardano numeri per guardare numeri. Ogni volta in cui guardiamo un numero deve servirci a prendere determinate azioni, punto. Deve guidare delle nostre scelte, perché il nostro futuro e le probabilità future le guidiamo solo con le scelte. Se no siamo passivi a guardare dei numeri, tanto come essere passivi a guardare la televisione, ok? Non ci cambia niente. Quindi darci degli obiettivi è uno strumento soltanto per guidare al meglio le nostre azioni, che poi porteranno, prese insieme e in un lungo lasso di tempo, a degli obiettivi che magari pensavamo.
Perfetto. Allora, fino adesso abbiamo parlato degli obiettivi, key result, abbiamo anche in qualche modo cercato di dare qualche esempio. Però, visto che siamo in un podcast e non abbiamo strumenti di visualizzazione che magari altri mezzi possono avere, o magari su YouTube si può avere, potresti fare un esempio concreto di un obiettivo, definire un obiettivo e i suoi key results, così, e magari anche azione, come preferisci, insomma, l'esempio basta che sia comprensibile per chi ci segue.
Certo. Non so, rimanendo sugli OKR personali, come ti dicevo prima, li utilizzo, ok? Per esempio con la mia compagna abbiamo l'obiettivo di vivere una vita piena di esperienze e momenti di gioia. Quello è il nostro objective, ok? Uno dei nostri objective. Il punto è: quale key result utilizzare? Cioè, quale parametro possiamo utilizzare per capire se effettivamente dei momenti li stiamo vivendo, ok? Sì. Ad oggi, per esempio, tutti quanti, quando viviamo dei momenti più felici degli altri, ok, che vogliamo ricordarci, ci facciamo le foto.
Sì.
Ok. E ci sono degli strumenti, per esempio Google, che prende le foto e te le mette tutte insieme, ok? Ed eventualmente ti dà anche la possibilità da solo di raggruppare con l'intelligenza artificiale le foto che hanno le stesse facce, no? Per riuscire a capire, ok, quante foto fai insieme. Noi ogni 3 mesi ci fermiamo un momento, ok, e capiamo se nel trimestre abbiamo scattato abbastanza fotografie insieme in determinati momenti per riuscire a capire se abbiamo vissuto dei momenti che in quel caso pensavamo dovessero essere ricordati, ok? Perché prendiamo la telecamera in mano, cioè il cellulare in mano, per fare foto solo se sono dei momenti che valgono, vale la pena di ricordare, ok? Sì. Quindi il numero di foto Google alla fine del trimestre in un album condiviso che Google crea automaticamente è il nostro indicatore per riuscire a capire se stiamo dedicando abbastanza tempo a creare dei bei momenti, ok? Sì. Le azioni quali sono? Che se vediamo che quel numero non aumenta, ok, o rimane o diminuisce, vuol dire che magari ragioniamo sul perché, come può essere magari il fatto che ci siamo presi troppi pochi momenti per noi, ok? Sì. O eravamo troppo affossati dal lavoro, quindi prendiamo delle iniziative. non so, prenotare 2 giorni da qualche parte, prenotare al ristorante, chiamare degli amici in modo tale che da poter poi fare delle foto insieme. Quelle sono scelte che facciamo guardando un banale indicatore che abbiamo tutti sotto mano, e che a volte magari sottostimiamo, di cui sottostimiamo il legame con l'obiettivo più profondo di vivere dei momenti che valgono la pena ricordare.
Allora, quindi vuol dire che in questo esempio voi, quando siete insieme, pensate sempre anche al fatto che bisogna scattare qualche foto, insomma, un'azione, definizione di un'azione, giusto?
Sì, non pensiamo che dobbiamo scattare foto per raggiungere quell'obiettivo perché non ci viene in mente, cioè, se no faremmo le foto, non so, a un tavolo o mentre mangiamo normalmente, non ci viene da fare foto, ma sappiamo che nella nostra testa facciamo delle foto quando ci sta piacendo il momento,
Giusto.
ok? Quindi poi alla fine è un buon misuratore, non è un misuratore che posso andare a, tra virgolette, truccare perché nessuno si fa foto. Caso,
Sì,
ok? Quindi
esatto.
lì è la scelta dell'indicatore, okay? Se ci sono degli indicatori che possiamo, tra virgolette, truccare, sono quelli che poi non ci aiutano a capire se stiamo facendo dei passi in avanti verso la vita che vogliamo, perché nel momento stesso in cui andremo a misurarli, sappiamo che sono cresciuti o non cresciuti sulla base di azioni che abbiamo effettivamente, diciamo, abbiamo aggirato noi, no? Cioè, un qualcosa che non ha effettivamente mostrato un'esperienza bella. Quindi cala il valore di quell'indicatore e decidiamo di cambiarlo. Quindi, ma lì ognuno di noi lo capisce. Cioè, quando tu misuri ogni volta, ogni mese, ogni trimestre, capisci se quella cosa ti sta portando valore oppure no,
Certo.
perché se non ti porta valore non ti prendi più il tempo per farlo al mese successivo.
Poi aggiungendo a questo esempio, se facciamo un esempio di leggere libro, tipo 100 pagine al mese, quindi le indicazioni potrebbe essere che magari ogni settimana abbia letto, per esempio, 25 pagine. E poi si può anche andare in dettaglio, giusto? Che di magari tutti i giorni per arrivare a quelli 20, 20, 25 pagine, tutti i giorni devo leggere qualche pagina. Si può dettagliare così, giusto?
Si può dettagliare così, ok? Gli OKR, come la consiglio io, è di cercare di evitare di utilizzarli come uno strumento che dettagliatamente ci diano una lista di task che dobbiamo fare. Perché cosa succede? Che magari oggi ti sembra una grandissima idea quella di leggere le 100 pagine.
Poi
Okay. Magari
salti.
poi le 100 pagine non ti danno così tanto, okay? O scegli il libro sbagliato sulle 100
Sì.
pagine e quindi dovresti ragionare sul perché, farti un pochino di perché, okay? Il perché è uno strumento potentissimo, è come una scala, no? Che ci aiuta a salire un po' di più e a vedere le cose più in prospettiva. Quindi perché vuoi leggere le 100 pagine? Perché vuoi fare quella cosa? E lì vai magari a trovarti un objective migliore e un key result che sia un pochino più fulfillment, cioè ti dia un pochino più di soddisfazione quando lo raggiungi rispetto al, beh, ho letto, sono un gran lettore, metto quel post su LinkedIn che è sempre bello, ok, ma in realtà poi io quando li guardo dico, bene, hai letto 10 libri, ma cosa ti è rimasto? È lì che voglio andare.
Allora, è possibile considerare un obiettivo raggiunto anche se non tutti i rilevatori indicatori raggiungono il 100%, oppure bisogna per forza tutti gli indicatori arrivano al 100% per dire che ho raggiunto il mio obiettivo?
Allora, il primo punto è perché io devo capire se un obiettivo è raggiunto oppure no, okay? E quando un obiettivo è raggiunto oppure no. Nel senso che parliamo di OKR personali, in questo caso, sono
Sì.
io stesso che mi setto un obiettivo, ok? Considera che più un obiettivo è facile, ok? Più si alza la probabilità di raggiungerlo, ok? Quindi se io mi do degli obiettivi per raggiungerli, la mia testa tenderà a farmi dare obiettivi semplici, ok?
Sì.
Perché è la cosa più logica, ok?
Sì.
Noi non dobbiamo darci obiettivi per raggiungere quei numeri, quegli obiettivi, quel famoso 100%, noi dobbiamo darci degli obiettivi perché ci aiutano a fare dei passi avanti sul concetto dell'objective, sul concetto di obiettivo, su quella frase, ok? Essere un professionista migliore. Ci sarà mai una fine al professionista migliore? No,
No.
ok? È il parametro che scegliamo che potrà arrivare al 100%, ma quando arriva al 100% io dovrò scegliere un altro parametro, ok? voglio arrivare al 100% in questo mese, in questo trimestre, lo scelgo io. Okay?
Sì.
Sugli OKR in azienda funziona bene o male allo stesso modo, ma c'è un livello in più, okay? Ci sono dei compromessi, okay? Ci sono dei confronti che devono trovare ovviamente delle visioni oggettive. Quello che dicevo prima della probabilità massima o del limite dell'impossibile serve a oggettivizzare questi parametri. Se continuiamo a darci degli obiettivi solo per raggiungere gli obiettivi, non stiamo in realtà sfruttando questo strumento nel migliore dei modi, e non stiamo raggiungendo la versione migliore di noi stessi, che invece potremmo raggiungere capendo il motivo più profondo del perché è utile direzionare il proprio futuro e non lasciarlo direzionare agli altri.
Sì, allora prima parlavi che magari nel corso che stiamo seguendo il nostro obiettivo è possibile che non ce la facciamo, magari cambiamo l'idea, quindi diciamo che anche occorre di dare delle regole, insomma, per definire degli obiettivi flessibili, perché se non fissi che per forza io devo arrivare, altrimenti mi sento sfigato, come si dice.
Sì, allora, considera, e questo non te l'avevo detto prima, ma si ricollega bene a questa tua domanda, il fatto che gli OKR per accezione, ok? Nel momento in cui tu raggiungi il 100%, vuol dire che hai sbagliato a fissare l'obiettivo. Se il tuo target è un passettino prima dell'impossibile,
sì,
ok? Vuol dire che quel 100% tu non dovresti mai raggiungerlo. Ad ogni 100% io storco il naso, ok? E dico, bene, non siete stati abbastanza ambiziosi.
Sì.
C'è stato un problema nel fissare l'obiettivo. Pensavamo fosse la luna, in realtà non era la luna, ok? Perché l'abbiamo raggiunta.
Sì.
E questo serve a creare sempre un discorso di miglioramento continuo, ok? Sì. Il fatto di puntare a qualcosa che poi non raggiungi ti serve a ragionare sempre sul perché non l'ho raggiunta e quindi che cosa posso fare, ok? Quindi si deve sentire, si sente poco ambizioso chi raggiunge l'OKR, ok?
Sì.
Mentre il fatto del chi migliora provando, migliora i propri risultati provando a raggiungerlo, viene premiato dagli OKR. Quindi quella è un discorso di mindset mentale che ci aiuta a capire sempre che puntare in alto e farlo con metodo ci aiuta effettivamente ad ottenere quei passi in avanti che non sono semplici da ottenere, ma che certo, tutti possiamo avere.
Allora, tu hai lavorato con tante aziende e abbiamo detto che stai applicando anche OKR alla tua vita personale. Secondo te, secondo la tua esperienza, qual è la parte più difficile dell'adozione o applicazione OKR per uso personale?
Può essere associata la stessa difficoltà all'uso personale e all'uso aziendale, anche se sembra strano, ok? Ed è il fatto, ed è la famosa costanza, ok?
Eh sì.
Cioè, sugli OKR è molto più importante mantenere il ritmo,
sì,
okay, nella misurazione degli obiettivi, piuttosto che fissare l'obiettivo perfetto, che tanto non esiste. Okay? Quando si leggono i libri o quando si leggono il famoso post al giorno su LinkedIn, sembra che ci sia qualcuno che ti possa dare la formula magica su come impostare perfettamente il tuo obiettivo, e che impostare un obiettivo migliore, okay, ti dia automaticamente dei risultati migliori. Invece il discorso è, io le persone che vedo in azienda o personalmente a raggiungere effettivamente con costanza il successo, nel senso più lato del termine, sono quelle che hanno la costanza di continuare a misurare i propri risultati mese dopo mese, trimestre dopo trimestre. Gli OKR abbandonano il concetto che gli obiettivi debbano essere annuali, perché il mondo di oggi è troppo veloce, il contesto cambia troppo velocemente. Se tu ti dai un obiettivo oggi e lo mantieni tra un anno, probabilmente è un obiettivo che ha smesso di funzionare, nel senso che non ti motiva e non ti direziona da qualche mese. Gli OKR dicono devi continuare a rivedere i tuoi obiettivi mensilmente, trimestralmente, in termini di avanzamento del target, sì, e dell'obiettivo, o eventualmente di modifica dell'obiettivo, ok? Fa parte del gioco. Quello che non si modifica sono gli objective, cioè i concetti,
sì,
ok? Cioè che si può modificare, ma si modifica molto più lentamente. Quindi il cambiamento fa parte della nostra vita e deve far parte dei nostri obiettivi. Quello che rimane fisso sono i concetti più profondi, il why, il perché, ok? Sì. La parte concettuale dell'obiettivo. Per il resto il discorso è possono cambiare, ma devono continuare a spingerci, è un pochino quello il concetto di prima.
Perfetto. Allora, seguire gli obiettivi e le azioni da fare richiede un certo livello di focus, ok? Tu come gestisci questo aspetto e che suggerimento ci puoi dare?
Il focus è questione di priorità, appunto, nel senso che se io mi riesco a scegliere quelle tre priorità, come dicevamo prima, allora comincio ad avere focus, ok? Il focus arriva automaticamente dal fatto che mi impongo di misurare il numero di foto Google, ok, nel semestre. Sì. Cioè, mi impongo di misurare un numero, ok, semplice numero, e questo mi fa focalizzare, mi fa rimanere su quel, sul concetto che rappresentano. Quindi la focalizzazione nasce dal fatto di mettersi pochi OKR. Quando mi dicono, William, qual è il numero migliore di obiettivi da darsi? È uno. Ok, poi ovviamente nella nostra vita è difficile fare la scelta della priorità massima, quindi tre objective, tre OKR al massimo, non di più di 4-5 key result, appunto, in totale, ok, non per ogni objective, in totale. Quindi se voi cominciate a misurare più di 4-5 cose, e dal lato personale, se voi cominciate a misurare più di 2-3 cose, mi sento di dire, allora state già defocalizzandovi. Il tempo a disposizione non è tanto, è inutile che ce la raccontiamo, in generale sulla parte personale o al lavoro è poco il tempo che abbiamo in questa vita, quindi dobbiamo prendere delle scelte e su meno cose ci focalizziamo e più importanza diamo a loro. Quindi focalizzazione e prioritizzazione sono, diciamo, la stessa faccia della medaglia.
E io aggiungo che abbiamo anche distrazioni, nel senso che comunque ci sono tante cose che ci distrae dall'obiettivo e dobbiamo combattere tutti i giorni con social media, con altre cose. Allora, quali sono i principali errori che le persone commettono nella definizione degli OKR e come si possono evitare?
Allora, il principale errore parte dal punto di vista metodologico, dove è facile definire gli obiettivi come ci viene, ok? Invece di seguire un metodo e una struttura semplice ma che porti risultati. Un errore è il fatto di darsi degli obiettivi o di definirsi degli obiettivi pensando agli altri, ok? A chi ce li deve vedere. Quando dobbiamo definire un obiettivo, dobbiamo definire l'obiettivo che ci renderà soddisfatti, okay? Pensando a noi in quanto persone o in quanto professionisti o in quanto lavoratori, okay? Sì. Quello è l'obiettivo che se io raggiungo, io, William, sono felice, okay? Io mi sentirò soddisfatto. Solo in quel caso, okay, allora potremo avere una spinta forte dagli OKR. Questo in una mentalità vecchia, ok, si pensava che fosse sempre diversa e disallineata rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'azienda. Ad oggi invece tante volte quello che rende felice me è quello che rende felice la mia azienda, ok? Perché io voglio avere un impatto nel mio ruolo. Sì. E voglio avere un impatto con la mia azienda, e quindi devo cercare quell'allineamento profondo che renda felice me, ok, e che porti i risultati all'azienda. Se faccio gli obiettivi, se mi imposto degli obiettivi per rendere felici gli altri o per rendere felice soltanto la mia azienda, non accontentando me, allora il fattore motivazionale dell'obiettivo finisce un secondo dopo che l'ho inserito.
Allora, un ruolo che sta crescendo è la figura di OKR coach. Un po' potresti dare informazioni su questo ruolo e secondo te nel contesto italiano, dove il tessuto economico è composto dalle piccole e medie imprese e spesso con la gestione familiare, come viene percepito questo ruolo e come poi si può anche diventare un coach OKR?
Sì, allora, innanzitutto il ruolo del coach OKR è semplice, no? È la persona che, avendo studiato la metodologia, riesce ad aiutarti ad applicarla. Cioè, va da un human, parla del suo progetto, ok, del suo splendido podcast, lo aiuta a strutturare gli obiettivi che ha per questo progetto, ok? Sì. Quindi troviamo il concetto insieme che ti stimola, ok, il motivo per cui ogni volta ti prendi del tempo e dello spazio per fare questo, e come puoi andare a misurare nel tempo se il podcast sta avendo successo oppure no, ok? Il coach ti aiuta perché ti aiuta a battere i limiti metodologici e tecnici che tanto spesso abbiamo sulla definizione degli obiettivi, ma soprattutto dei limiti culturali, perché a volte abbiamo paura a definirci degli obiettivi per paura proprio di deludere noi stessi o di deludere gli altri, o semplicemente non ci prendiamo sufficiente tempo per pensare a quello che vogliamo raggiungere o alla nostra vita, no? E quindi ci serve magari forzarci ad avere un appuntamento con qualcuno, ok, anche in azienda capita, che ci dice: ok, allora va bene, mi fermo un'oretta dal mio trambusto quotidiano e adesso faccio un po' il punto su come è andato il mese, ok? Quindi ha questa doppia funzione di aiutarti tecnicamente a farlo e di aiutarti a imporre te stesso nel ragionare su: tiro il punto e vedo che cosa sta succedendo. Nel tessuto italiano, PMI, quindi solitamente poco managerializzate, ok? Non abbiamo grandi manager in tutte le aziende, ok? Ma vivendo anche all'estero, ti posso assicurare che l'erba del vicino non è sempre più verde, ok? Quindi poi sono più grandi sono le aziende e solitamente più ci sono sacche di inefficienza o inefficacia, ok? Però può servire molto. E in un futuro dove tutti stiamo cominciando a lavorare per obiettivi, okay? Smart working, le aziende molto più agili, flessibili, eccetera, ovviamente le aziende hanno bisogno di persone che ragionano per obiettivi, e quindi il coach OKR è quella persona che insegna a ragionare per obiettivi. Come diventarlo? Ci sono diverse società che stanno facendo corsi di formazione OKR. Il mio consiglio è non pensare che esista un solo modo là fuori per implementare gli OKR. OKR sono un framework, ci sono centinaia di metodologie. Le metodologie più testate e più utilizzate, ok, perché sono utilizzate da migliaia di persone, sono quelle integrate in qualche software. Semplicemente perché se un software vive è perché non ce la facevano senza portarla a tante persone. Ok. Sì. Quindi io andrei a prendere nel panorama software OKR che ci sono in giro, che è quello diciamo più validato, dei corsi di formazione per coach OKR in quel tempo, così almeno hai sia la conoscenza di un metodo che è testato e sia lo strumento, okay, che ti aiuta a portarlo alle persone, perché il coach può vederti una volta al mese ma non può stare con te ogni giorno a ricordarti che devi fare le azioni giuste, ok? Quindi il software è di buono che ognuno di noi se lo porta dietro col cellulare o col computer, e quindi fa le veci del coach durante.
Allora, stiamo per terminare diciamo la nostra chiacchierata. Ultime due domande. Da tanti anni ti occupi di OKR. Se dovessi fare oppure dare un consiglio pratico, cosa vorresti dire?
Di cominciare ad utilizzarli senza perdersi in troppa teoria. Gli OKR, gli obiettivi non devono essere un qualcosa di teorico, ok, o di nelle nuvole, ma fin quando non iniziamo a impostarli e a provare a raggiungerli nella nostra vita, allora non incominceremo ad imparare. Quindi leggiamo le basi degli OKR, cominciamo ad utilizzarli in maniera anche sbagliata, tra virgolette, ma anche la maniera sbagliata è comunque efficace. Ok. Perfetto. Quindi poi abbiamo tutto il tempo del mondo per migliorarla, ma iniziamo dalla pratica.
E come l'ultima domanda, potresti suggerire dei libri oppure le risorse per approfondire l'argomento?
Allora, di libri OKR ce ne sono tanti, ok? Il più famoso di sicuro è Measure What Matters o Rivoluzione OKR, okay, di John Doerr, che è diciamo la Bibbia degli OKR. Io però, quando mi chiedono di suggerire un libro, quello è diciamo un must have, okay, nella scaffale OKR. Vado di solito a suggerire un libro che non è OKR, ma che rappresenta molto della cultura con cui sono fatti, che è The Infinite Game di Simon Sinek, o Il Gioco Infinito, che ci fa capire come in realtà ragionare solo sul breve termine, pensare che la soddisfazione sia in un numero, okay? Che il giorno dopo poi è finito, in un parametro che il giorno dopo è scomparso, quindi pensare alla nostra vita come se fosse un gioco finito, okay? E non un qualcosa che vada oltre e su cui dobbiamo lavorare sul lungo termine, ci fa prendere delle scelte sbagliate. Quindi gli OKR, diciamo, secondo me rappresentano benissimo quello che The Infinite Game di Sinek spiega splendidamente.
Perfetto. Grazie William per il tempo che mi hai dedicato. La puntata termina qui e spero che questo episodio ti abbia fatto riflettere, se hai apprezzato questo contenuto e vuoi supportare il mio progetto, ti chiedo di lasciare un commento e un voto sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltare questa puntata e condividere questo podcast con i tuoi contatti. In questo modo puoi aiutarmi a raggiungere un pubblico più ampio e naturalmente un ottimo modo per incentivarmi a produrre altri episodi sullo sviluppo personale. Per non perdere prossimi episodi nella stessa piattaforma, clicca sul tasto segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina di Cambio Paradigma su Instagram e su LinkedIn. Troverai il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, grazie di nuovo William per la tua partecipazione e ti auguro belle cose. Ciao!
Ciao a tutti, grazie come.